voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Forsaking and forgetting, even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the presence, ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world's pain and all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's like being an interdimensional ride. Eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi in a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me. Psychically in tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars. In tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars.
La rapper americana Kelly Macy. La sua canzone In Tune è la sigla di Voci dalle Dolomiti. Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, al microfono per l'ultimo appuntamento di agosto con la trasmissione che arriva dal Bellunese e che questa settimana si occuperà delle questioni spesso affrontate qui a Voci dalle Dolomiti, delle guerre, dei conflitti, delle migrazioni, dei profughi, dell'accoglienza, delle barriere che vengono rette da vari paesi europei e della politica tra l'assente e il cinico dell'Unione Europea stessa. Trovate molte cose nei podcast di Voci dalle Dolomiti a radiocooperativa.org e a bellunopop.it su queste tematiche. Questa settimana ne riparliamo perché venerdì scorso, il 26 agosto, c'è stato un incontro a Belluno, alla Casa dei Beni Comuni, al quale erano presenti anche chi vi parla e i microfoni di Radio Cooperativa, una serata per discutere di migrazioni, guerre e accoglienza. Il protagonista è stato Pio De Emilia, giornalista di Sky TG24, impegnato sul campo, ha raccontato le rotte dei migranti, ha raccontato i campi profughi, i tentativi appunto di arrivare in Europa, lo ha fatto per il canale All News e ci ha proposto l'altra sera a una sala gremita alla Casa dei Beni Comuni, gremita di gente, ci ha proposto tre dei suoi reportage andati in onda a Sky TG24. C'erano anche il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, e l'assessore Valentina Tomasi, che hanno invece illustrato la situazione bellunese e il modello di accoglienza diffusa che è stato adottato da Belluno e che piace anche ad altri comuni della provincia. Un'opzione che rifiuta i casermoni dove riunire molti richiedenti asilo e sceglie invece un'accoglienza diffusa in appartamenti, il che fra l'altro favorisce l'integrazione, il rapporto fra queste persone e il tessuto sociale locale. Lo sentirete dalla voce del sindaco Jacopo Massaro e da quella dell'assessore Valentina Tomasi. E se vorrete rimanere sintonizzati con Radio Cooperativa, sentirete dal sindaco e dall'assessore che questo modello funziona, che l'accoglienza diffusa minimizza le problematiche e rende possibile una risposta positiva a questa situazione critica. È un modello che funziona e che però, guarda caso, non piace al governatore o presidente del Veneto Luca Zaia e al governo regionale, mentre a Belluno si sta facendo un'esperienza che invece dimostra di poter essere uno dei laboratori a livello nazionale proprio dell'accoglienza. Ma per cominciare ascoltiamo la voce di Lorenzo Bogo della Casa dei Beni Comuni che presenta la serata.
We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars.
Cercherò di essere brevissimo e poi passerò subito la parola a Zenone Sovilla dell'Adige, che questa sera modererà la serata, e a Pio D'Emilia, che ringrazio estremamente di essere qui. È una serata questa che abbiamo fatto con un obiettivo preciso: tornare a Belluno sul tema delle migrazioni, sul tema dei migranti, e cercare di farlo come abbiamo cercato, almeno umilmente, di farlo in questi anni, perciò senza grosse retoriche, ma cercando un po' di capire qual era la questione sul piatto realmente, al di là di luoghi comuni e semplificazioni che penso ormai siamo tutti stufi di sentire, e soprattutto anche di capire qual è la parte che possiamo fare noi dentro questa cosa che, come pochi giorni fa Pio ha scritto uno stato su Facebook molto significativo, per gli amministratori italiani sembra che l'emergenza sia loro e non delle persone che attraversano il confine. Ecco, la sfida, cioè, a me mi ha colpito particolarmente la sfida in queste occasioni, è cercare di riportare uno sguardo un po' laterale sulla questione, fuori dalle cazzate, e tornare sulla questione. Per questo è un onore avere una persona come Pio D'Emilia, che chi segue come me, sono molto emozionato ad averlo di fianco, perché seguo i suoi reportage da sempre. Chiunque, ma sotto la maglietta non si vede, ma cioè, perché su questo stile di narrazione lui ha costruito questi ultimi anni, questi ultimi mesi, sia per quanto riguarda Fukushima, ma concentriamoci su quello che è successo ai domeni e nei confini dell'Europa. Quel tipo di narrazione, quel tipo di lavoro che ha fatto lui, che fanno qualche giornalista in Italia, è un lavoro importante. Noi cerchiamo di farlo dal basso con voi, questa vuole anche essere una serata di formazione per tutti, perché dobbiamo uscire di qua che abbiamo più strumenti per controbattere a tutte le cazzate che leggiamo e sentiamo dai luoghi di lavoro fino ai social network. Il primo punto per cercare di ribaltare questa narrazione e cercare di trovare quello che è il nostro, quello che possiamo fare noi, è prima di tutto inquadrare quello che sta succedendo. Questo è un po' quello che proviamo a fare stasera, molto umilmente, e ci proviamo grazie anche alla presenza del sindaco Jacopo Massaro e dell'assessore Tomasi, che a loro modo sono protagonisti anche loro, dal punto di vista amministrativo, di una narrazione diversa di quello che è il Veneto e la gestione dei migranti. Su questo tema noi non tiriamo campagne elettorali, non facciamo sviolinate, abbiamo un rapporto con il sindaco e con questa amministrazione che è a volte molto critico e a volte su altri temi molto collaborativo. Su questo tema qui abbiamo trovato un'amministrazione che ha una discontinuità importante, vogliamo che si capisca qual è e quali sono i punti che funzionano a Belluno, e perciò la loro presenza è importante, anche perché è la prima volta che viene il sindaco ufficialmente una serata dentro Casa dei Beni Comuni, e per noi anche questo è un dato importante. Detto questo, ho detto 16.000 volte importante, perché questa è una serata importante, e passo la parola a Zenone, che modererà la serata, e a Pio D'Emilia. Vi ringrazio davvero di cuore di essere qua, grazie.
To the stars, we already are.
you and me, psychically in tune to the stars.
Era Lorenzo Bogo della Casa dei Beni Comuni di Belluno l'altra sera, venerdì 26 agosto, all'incontro su guerre, profughi, migrazioni e accoglienza. E ora ascoltiamo una parte dell'intervento del giornalista di Sky TG24 Pio D'Emilia, che, come vi dicevo, ha proiettato anche tre suoi reportage sulla rotta dei profughi. Riascolteremo poi la prossima settimana un'altra parte dell'intervento di Pio D'Emilia. Ovviamente non posso invece mostrarvi i video molto interessanti, i reportage che raccontano dal campo la vita proprio di queste persone che sono costrette a lasciare tutto. In questo caso sono profughi di guerra, ma non lo fossero, fossero anche persone che cercano un'altra vita, l'atteggiamento che incontrano sulla loro strada spesso è veramente inquietante da parte di chi potrebbe invece incontrarli e interrogarsi con loro. Ora ascoltiamo la voce di Pio D'Emilia.
Psychically in tune to the stars, we already are, you and me, psychically in tune to the stars.
Posso dirvi, per chi non l'avesse visto, sentito, letto nei miei servizi, come la penso io? Quindi partiamo subito con un paio di grundrisse, come si diceva un tempo, di pilastri. Allora, intanto, siamo di fronte a un fenomeno inarrestabile. Quindi chiunque pensa di risolverlo nell'immediato o nel breve o nel medio termine, anche con fili spinati, bazooka, Frontex e via discorrendo, sbaglia ed è destinato a creare una catastrofe ancora maggiore di quella che c'è. Questo è un evento di dimensioni bibliche, storiche, un evento del quale siamo corresponsabili, perché voi sapete bene che dall'Iraq in poi sono state delle scelte a cui anche noi italiani, noi europei, abbiamo partecipato, e di cui oggi tutti dicono: ah, ma no, ma abbiamo sbagliato. All'epoca io lavoravo, ho fatto 20 anni a Manifesto, penso che era l'unico giornale che si era schierato contro la guerra dell'Iraq, l'Afghanistan. Ecco, adesso tutti qua dicono: ma Blair è stato condannato. Benissimo, comunque, insomma, meno male, dopo 20 anni qualcuno se ne è reso conto, però all'epoca ricorderete tutti com'era la guerra santa, la nuova crociata e compagnia. Quindi una certa corresponsabilità politico-militare ce l'abbiamo, e quindi siamo ancora di più obbligati a occuparci di questa faccenda. Ma tornando ai pilastri, non so come la pensiate voi, parte o tutti, ma io penso che il diritto alla migrazione faccia parte naturaliter dei diritti universali dell'uomo, anche se probabilmente non è stato statuito nella Carta dell'ONU. Nella Carta Costituzionale Europea qualche cosa del genere c'è. Quindi, tanto per cominciare, bando a tutte le distinzioni tra chi ha diritto e chi non ha diritto, a questa cosa scempiaggine, a questa cosa disgustosa dal punto di vista umano, della differenza tra rifugiato politico, rifugiato economico, rifugiato familiare. E qui penso di affrontare un tema a voi più che noto. Io sono romano di origine, quindi sono un veneto onorario, diciamo, ma non posso parlare in prima persona. Ma voi qui siete in una regione che nell'Ottocento ha visto una fortissima migrazione, come altre regioni d'Italia, e non penso che siate che i vostri avi siano scappati dall'Italia perché c'erano le bombe. Sono scappati perché cercavano il diritto alla felicità, il diritto a star meglio, il diritto a uscire dalla povertà. Allora, perché non riconosce? Ma possibile che anche noi abbiamo la memoria così corta? Perché distinguere tra pakistano, afghano, iracheno, bahiriano, centrafricano? Ma voi lo sapete che ci sono, secondo l'Unione Europea, ci sono 7 paesi che in questo momento hanno diritto a richiedere l'asilo politico, perché teoricamente in guerra. Voi sapete quali sono? Allora, alcuni ve li potete immaginare: Iraq, Afghanistan, Siria, Libia. Poi però ce ne sono, c'è il Bahrain, c'è uno degli Emirati. Siccome c'è un conflitto tra due famiglie, viene considerato guerra civile, quindi un petroliere, un ricastro, un emiro del Bahrain potrebbe chiedere l'asilo politico. Poi c'è la Repubblica Centrafricana, quella di Bokassa, vi ricordate, che nessuno se la fila più, insomma, pare che ci sia ancora un conflitto armato, il Sudan, giustamente. E poi c'è un altro paesino. Un paesino che adesso io poi, quando lo cito, sinceramente dovete alzare la mano chi l'ha già sentito nominare e poi mi dite anche dov'è. Lo Swaziland. Perale, dov'è? Beh, tutti bravi, bravi. No, perché io qualche volta che ho detto Swaziland, che è la Svizzera? No, no, non è la Svizzera, cos'è? È una piccola enclave, fate conto, San Marino, Andorra, città del Vaticano, nella Repubblica Sudafricana. Ebbene, quei cittadini hanno diritto di chiedere l'asilo politico. Non ce l'hanno invece i pakistani. Non ce l'hanno i pakistani, non ce l'hanno i bangladesciani, non ce l'hanno, insomma, tutti altri paesi dove la povertà, e non ce l'hanno tutti i paesi africani, quindi Benin, Nigeria, nessuno di questi. Allora io mi chiedo, ma al di là della economia istituzionale che può far comodo avere delle categorie in modo che quelli che c'entrano si trattano gli altri no, ma dal punto di vista umano, i nostri leader si rendono conto di fare una scelta obbrobriosa, disgustosa dal punto di vista proprio umanitario? Io ho una certa età, in differenza di voi, insomma, vedo che tutti siete più o meno più giovani, ma io ricordo i fondatori dell'Europa, adesso si sono appena visti nell'isolotto là, ma io mi ricordo quando Adenauer, De Gaulle, De Gasperi si riunivano. Ecco, voi pensate che a quei tempi, con tutti i loro limiti, sarebbero stati capaci di fare una distinzione del genere? Sarebbero stati capaci di fare un accordo di conto terzi, di appaltare a un fascista pazzo, scatenato, corrotto e corruttore come Erdogan, per delegare a lui quello che l'Europa nella sua carta costituzionale vieta di fare e delegarlo alla Turchia, pagandolo? Questo è un killeraggio proprio. Allora io non ho il coraggio di ammazzarti, ti pago uno, nella fattispecie Erdogan, per fare questo servizio. Questo è quello che sta succedendo in Europa in questo momento. Noi stiamo pagando un paese terzo, che io spero rimanga terzo e magari quarto rispetto all'Europa, no? Per fare un lavoro sporco che noi europei, non solo, ma stiamo noi violando l'accordo. Quindi quando Erdogan fra un po', secondo me, prima o poi succederà, denuncerà l'accordo perché la nostra parte non viene mantenuta, perché siamo noi che non lo stiamo mantenendo. Erdogan però la sta mantenendo, li sta tenendo lì, però noi non li stiamo prendendo. Non solo non li stiamo prendendo, ma ci sono paesi, anche loro dalla memoria corta se non cortissima, tipo gli amici ungheresi, che il 2 ottobre vanno a fare un referendum. Referendum, non so se voi avete visto le domande che ci sono, cioè altro che i beni comuni, che l'acqua, che l'aborto, compagnia bella. Volete voi che il Parlamento europeo imponga a noi, senza che il Parlamento ungherese abbia accettato, che arrivino gli ungheresi, i migranti? Cioè, io penso che molti italiani anche voterebbero no a una domanda posta in questo modo, no? Quindi, vabbè, mi sto un po' perdendo, ma insomma, stavo dicendo, ecco, appunto, che dobbiamo assolutamente evitare, per quanto possibile, la distinzione tra rifugiati politici, rifugiati economici, aventi diritto, aventi non diritto. Fino a prova contraria, il migrare è una forma, diciamo, dell'essere naturale, a parte il fatto che poi qui potremmo allargarci, io personalmente sono sempre molto sostenitore dell'idea del senza frontiere, diciamo, no? Quindi europeista convinto da un lato, ma anche internazionalista convinto. Io sono andato a vivere in Giappone 30 anni fa, per 3-4 mesi ci sono rimasto, e il Giappone non è certo uno dei paesi più aperti. Però ecco, voglio dire, tendenzialmente io non riesco a capire perché si debba ancora chiedere il permesso di vivere in un posto piuttosto che in un altro, no? E badate bene che tra i migranti, soprattutto quelli che ho conosciuto io durante la via dei Balcani l'anno scorso, mi sono fatto mesi con loro avanti Andrea più di una volta, adesso poi vi farò vedere, se vi va, un piccolo filmato che riguarda proprio una famiglia di siriani che, tra virgolette, ho mediaticamente ma anche affettivamente adottato, e che mi hanno dato la grande soddisfazione poi di restare in contatto adesso che sono tranquilli a Kiel. Ecco, tra questa gente ci sono persone ricche, persone con i soldi. Questa famiglia qui, che vi presenterò, aveva depositato 200.000 euro, perché frutto delle vendite che era riuscito a fare, lui è un professore universitario, lei una figlia di diplomatici, erano riusciti a vendere tutto, a incassare, a trasferire questi soldi in una banca, adesso non mi ricordo se in Lussemburgo o in Svizzera. Ma nessun paese gli ha consentito di andare in ambasciata e chiedere un visto. Cioè, quando tu vuoi andare in Australia, paese che certo non è il massimo della democrazia o il massimo della civiltà, insomma sappiamo le origini come sono nate, diciamo, in Australia, tu vai in ambasciata australiana e la prima cosa che ti dicono dice: che reddito hai? Per esempio i pensionati, no? Si può andare a vivere in Romania, in Bulgaria, facilmente, molti lo fanno, però per andare a vivere in Australia tu devi avere almeno una pensione di 5.000 euro. Ma se tu hai 5.000 euro e lo dimostri, tu vai a vivere in Australia, ti danno un visto, ti danno tutti l'appoggio, l'assistenza sanitaria, tutto quanto. Ecco, ma perché non lo si può fare anche nei paesi europei? Perché una famiglia siriana ricca, benestante, più di tanti di noi, deve affrontare un viaggio di 2.000 chilometri a piedi con due bambini rischiando la morte? Perché? Che mondo è questo? Che mondo è? Ecco, quindi ogni volta che ci troviamo di fronte a queste situazioni, chiediamoci il livello di becerume mediatico a cui arrivano certi media. Se non voglio sparare sulla Croce Rossa, anzi sulla Croce Nera, ma io ricordo tempo fa, un paio di settimane fa, ci fece anche una bella litigata su Facebook un editoriale di tale Facci, si chiama Facci, sì. Sul Libero, in prima pagina: perché odio il Corano, perché odio l'Islam, una cosa del genere. In cui c'era un editoriale che cominciava in prima pagina, in cui si bestemmiava contro il Corano, un libro di merda, cosa, cioè, allora voglio dire, ma dove stiamo arrivando qui? Cioè, come si fa? Non lo so, io da giornalista, da collega, sono rimasto proprio colpito anche dalla mancanza di reazione, per esempio, dell'Ordine dei giornalisti. Fossi stato io un funzionario dell'Ordine dei giornalisti, sicuramente avrei aperto un dossier su questo personaggio, perché insomma, bene o male, noi dovremmo cercare di evitare certi toni e certe cose che poi scatenano reazioni a catena. Vabbè, quindi io direi intanto di farvi vedere questo primo approccio. Ve lo introduco. Io sono stato mandato proprio di questi tempi, l'anno scorso, a Belgrado. Proprio la seconda sera ho incontrato questa famiglia di siriani. Sono stati loro a incontrare me, a chiedermi delle informazioni, io le ho date. Dopodiché mi sono, come dire, sono entrato in empatia personale oltre che mediatica con questa famiglia così, così semplice, così educata, dai modi così gentili. C'è tutto il diverso da quello che uno si può immaginare, no? da questa persona, insomma. E quindi niente, abbiamo cercato di dargli una mano, siamo stati con loro per una decina di giorni, tutte le frontiere le abbiamo passate, poi eravamo nel momento in cui Orban aveva minacciato di costruire questo muro di filo spinato, ma non l'aveva ancora ultimato, quindi una sera abbiamo deciso di attraversare il confine assieme con il mio operatore. Abbiamo attraversato il confine, dopodiché poi ci sono delle cose che io ho fatto ma non ho potuto trasmettere per ovvi motivi, perché insomma non bisogna violare la legge ufficialmente, io insomma vabbè. Quindi insomma vedrete che ci sono dei salti nella narrazione, ma potete immaginarvi come sono andate in realtà le cose. Dopodiché loro sono arrivati dall'altra parte, in Ungheria, avendo i soldi, se non organizzati con WhatsApp, perché questi non sono burumba, sono gente che ne sa più di noi dal punto di vista. Uno mi ha spiegato addirittura come mandare i point con WhatsApp, con Google Maps, insomma. E hanno preso un tassì che li era venuti a prendere da Budapest, e pagando 200 euro a persona, compresi i bambini, sono riusciti ad arrivare a Budapest. E noi invece abbiamo fatto i migranti all'incontrario, perché avendo già attraversato il confine, ma la nostra macchina, le nostre cose erano tutte ancora in Serbia, sono dovuti tornare indietro. Tra le imprecazioni del mio operatore, che diceva, si lamentava, alla fine abbiamo fatto questa cosa. Il giorno dopo ci ha mandato il segnale WhatsApp e, come vedete, siamo andati poi a trovarli a Budapest. Dopodiché il pezzo si interrompe, ma in realtà, questo ormai lo posso raccontare, ci siamo posti il problema che erano arrivati a Budapest, ma che non era sicuro che potessero con i mezzi pubblici attraversare. Era ancora aperta l'autostrada, non fermavano i veicoli, però treni e pullman c'era il rischio. E quindi abbiamo preso questa iniziativa con il mio fixer locale, serbo, tra l'altro un uomo di tutte le stagioni che ho conosciuto a Tokyo, un personaggio molto eclettico, e ho detto va bene, li accompagniamo noi. Quindi ci siamo caricati in macchina e siamo andati fino a Vienna. Arrivati a Vienna abbiamo detto, siamo a Vienna, Vienna, Monaco, cioè un'oretta, dai. E siamo arrivati fino a Monaco. Arrivati a Monaco, siamo arrivati alla stazione ferroviaria, c'era questo treno che li portava, perché loro dovevano arrivare a Kiel, avevano un parente, un cognato. E ci siamo posti il problema che magari per comprare il biglietto, oppure cioè praticamente abbiamo comprato il biglietto, siamo saliti sul treno per le prime due stazioni, per evitare che fossero fermati alla prima stazione, e poi non mi ricordo che stazione, la seconda stazione, fai conto Roma-Milano, siamo scesi a Orte, fai conto, e quindi poi li abbiamo lasciati liberi. E la più bella soddisfazione è stata che dopo qualche mese mi hanno contattato dicendo che avevano avuto già la casa. Ecco, questo è molto importante, poi quando passeremo al livello dell'accoglienza locale lì sarà importante. Adesso non so come voi siete sistemati qua, ma ci sono due momenti fondamentali nel problema della gestione degli immigrati, dei migranti, che è quello della prima accoglienza, e quella non va negata a nessuno, cioè basta, se arriva uno bisogna prenderlo, aiutarlo, fucillarlo, sistemarlo. Poi c'è invece l'inserimento, l'integrazione, quindi quello che richiede asilo, dargli la possibilità di fare le domande per poi andare dove vuole andare, ma quelli che vogliono stare, l'integrazione. Questo bisogna dire che Madame Merkel tuttora, mi sembra, per quel che ho visto io in giro, sia ancora la formula migliore, perché quelli che entrano veramente poi vengono accuditi. Questo signore dopo tre mesi, questa famiglia dopo tre mesi aveva già una casa, uno stipendium mensile di 300 euro compresi i bambini per due anni, mi sembra, fino all'accoglimento della istanza definitiva, un lavoro, la scuola gratuita, l'assistenza sanitaria e una casa. Ecco, devo dire che questo è il tipo di situazione ideale, no? Ecco, al di là poi delle polemiche, aprire ai siriani, chiudere agli afghani, che anche quello è disgustoso, per carità, però insomma sta di fatto che questo signore dopo tre mesi aveva già una bella casa. E poi la notizia più bella è stata appunto quest'anno a luglio, mi hanno avvertito che avevano avuto un bambino, perché questi signori, nonostante la migrazione, nonostante tutto quanto, erano riusciti in una tenda piuttosto che in un'altra, insomma durante erano riusciti pure a fare su e giù, e insomma hanno fatto questo bambino, figlio della migrazione, che non si sa dove è nato, a Kiel, ma non si sa dove sia stato concepito, quindi penso molto bene augurante. Ecco, questa la voglio far vedere perché è una storia bella, una storia a lieto fine e che compensa tutto il resto. Le tragedie si vedono spesso in televisione, no? I 3.000 morti, i bambini spiaggiati e tutto quanto. Abbiamo visto anche cose molto brutte, però io ci tengo a far vedere questa storia perché l'ho vissuta in prima persona e perché lancio un messaggio positivo, cioè di gente che ce l'ha fatta.
The best. sucker cave drops the sands, lonely ever last will Inevitably solid, never did me good. As factors I regalia, only did me wrong with Ella.
Von di Melissa Lavoe, cantante canadese di origini haitiane, che ha eseguito questo brano nel suo show che è andato in onda nell'emittente americana WFMU, un concerto in diretta, concerti che vengono ospitati spesso da questa radio, cui è collegato il sito freemusicarchive.org, che propone musica rilasciata con licenze libere del tipo Creative Commons, licenze che utilizziamo anche per il podcast di Voci dalle Dolomiti che trovate a bellunopop.it e naturalmente nel sito di Radio Cooperativa, radiocooperativa.org. Se volete contattare questa rubrica che va in onda il martedì alle 17.30 in FM, potete scrivere all'indirizzo email radio@bellunopop.it. Ci stiamo occupando questa settimana di migrazioni, profughi, migranti, guerre, accoglienza. Lo abbiamo fatto grazie all'incontro che si è svolto venerdì scorso, il 26 agosto, alla Casa dei Beni Comuni di Belluno, con il giornalista di Sky TG24 Pio D'Emilia, del quale poco fa abbiamo sentito una parte dell'intervento, il resto lo ascolteremo martedì prossimo. Pio D'Emilia, che ha mostrato al pubblico particolarmente numeroso che era presente anche tre reportage girati sulla rotta dei profughi, la rotta dei Balcani, quella che l'Unione Europea ha voluto chiudere mentre vari paesi costruivano le loro barriere. Di questo poi trovate traccia invece in altri podcast già presenti a bellunopop.it e nel sito della radio. Fra poco ascolteremo invece gli interventi del sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, e dell'assessore Valentina Tomasi, che parleranno in particolare del modello di accoglienza diffusa che sta funzionando bene a Belluno.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale. con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
L'appuntamento settimanale che arriva dal Bellunese con Voci dalle Dolomiti qui a Radio Cooperativa prosegue dunque con la voce del sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, che è intervenuto l'altra sera alla Casa dei Beni Comuni all'incontro con il giornalista di Sky TG24 Pio D'Emilia per parlare di profughi e accoglienza. Sentiamo dunque il sindaco Massaro, dopodiché vi proporrò per chiudere la voce dell'assessore Valentina Tomasi.
Psychically in tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars.
Sindaco, ma qua a Belluno come siamo messi? Prego.
Beh, allora, grazie intanto, è molto interessante tra l'altro quello che abbiamo sentito e se posso dire, e anticipo per un giudizio che darà anche l'assessore, tra l'altro piacevole vedere alcune questioni che sono un po', alcune opinioni che sono un po' la conferma delle sensazioni che abbiamo avuto noi nel gestire questa situazione. Oggi abbiamo un importante testimone esterno che ci dice, insomma, no, ci fa capire alcune cose che sono in linea più o meno con quanto avevamo più o meno intuito. Allora, io faccio prima una considerazione solo di carattere generale, perché dopo ovviamente parlo anche del locale, però ci sono alcune cose che sono molto interessanti secondo me. Una è questa, per tornare anche alla questione secondo me del ruolo delle informazioni e altre cose. Il problema centrale, a mio avviso, in questo periodo, guardando tutte le idiozie di cui si legge prevalentemente su Facebook, ma non soltanto, un po' dappertutto, anche sui giornali, da tutte le parti. Allora, qui c'è una incredibile confusione fra la questione, chiamiamola etica, che è la questione del, lui parlava prima del diritto alla migrazione, interessante, non avevo mai pensato al diritto alla migrazione, ma è assolutamente un concetto, credo, da prendere assolutamente in considerazione come diritto proprio.
Cioè gli animali non si fermano.
E c'è la questione del diritto alla migrazione.
Le anatre non le fermano. E perché devi fermare le donne e i bambini?
La questione appunto etica. E poi c'è la banalissima questione organizzativa, che è tutta un'altra cosa, che è la questione organizzativa di una situazione di fatto che c'è sui nostri territori, e c'è la totale incapacità delle amministrazioni, della politica e dei mezzi di informazione, mi tocca dire, di riuscire a spiegare le questioni dividendo i due piani, che sono due cose completamente distinte. E questa sovrapposizione di questi due piani genera nella gente una confusione totale, per cui non si riesce più a ritrovare il bando della matassa e riuscire a fare un ragionamento che sia assolutamente normale. Credo che in questo sicuramente abbia una grande responsabilità la politica, perché nel 90% dei casi, quando si sente parlare dei politici di questioni relative ai migranti, agli richiedenti asilo, eccetera, chi ha leggermente seguito le questioni e le ha approfondite, anche gioco forza, anche per motivi di causa di forza maggiore, si rende conto che quelli che parlano non sanno di che cosa stanno parlando. C'è una confusione totale e purtroppo non c'è molto spesso la capacità di dire: di questo argomento ne so poco, è meglio che parliamo con chi conosce molto bene il tema, perché ci sono un sacco di persone nei comuni, nelle prefetture, gente che sa molto bene come funzionano le cose, molto meglio anche magari di come le conosciamo a Belluno, però purtroppo nessuno si ferma, vanno avanti a parlare. Una delle
alcune delle idiozie più grosse che ho sentito dire, mi dispiace dirlo perché non ho niente politicamente a che spartire, ma comunque c'è un rapporto istituzionale sempre, purtroppo le ho sentite dire da Luca Zaia, il presidente della regione, che si è totalmente disinteressato al tema delle migrazioni per alcuni anni, poi all'improvviso, sei mesi prima delle elezioni, improvvisamente è comparso ai tavoli dove Belluno è sempre stato presente dalla prefettura di Venezia, il tavolo di coordinamento regionale, improvvisamente è comparso, ha sparato una serie di cose relativamente alla questione dei migranti, palesando di non sapere esattamente di cosa stesse parlando, e purtroppo questo ha generato poi dopo a cascata i media che hanno commentato questo, i partiti che hanno preso posizione, eccetera, e mi dispiace, i partiti che hanno preso posizione su questo tema da una parte o dall'altra non sapendone niente ancora una volta, perché si è continuato ad alimentare la ignoranza più totale su un tema che non è peraltro così complicato. Ci sono dei temi, soprattutto etici, molto complessi sicuramente, che fanno discutere, ci sono delle questioni organizzative che non sono così difficili da affrontare, scusate, da comprendere, basta però comprenderle. Una delle stupidaggini che ho sentito dire recentemente da Zaia è stato il fatto che, guardate, il modello diffuso non funziona. Allora, modello diffuso, che cos'è il modello diffuso di accoglienza? Il modello diffuso è accogliere le persone senza stivarle tutte insieme in una caserma o in un edificio gigantesco prevalentemente abbandonato e con le brandine messe una sopra l'altra, perché per quanti sforzi si possa fare, per quanta buona volontà ci si possa mettere, in una caserma dove tu vai a stivare 500 persone si verificheranno automaticamente problemi di ordine pubblico, di problemi di carattere di igienico-sanitario e di una miriade di altre problematiche, certo, che sono ingestibili. L'esempio di Belluno da questo punto di vista qua è emblematico. Nell'anno 2012, appena sono stato eletto, una delle prime cose di cui siamo occupati era la famosa palazzina qui vicino all'aeroporto, c'era una palazzina che ospitava, mi pare, 14-12, non ricordo, persone al suo interno. Quindi un'unica palazzina con niente, 12-14 persone. Sono andato là un paio di volte, c'era andato l'assessore, non c'era ancora l'assessore, non se ne occupava ancora l'assessore Tomasi, un altro assessore. Insomma, all'interno di questa palazzina io potevo entrare con la scorta di polizia e carabinieri, venivano quattro pattuglie, facevano per riuscire a farmi passare, a farmi entrare per motivi di sicurezza, con la pattuglia nascosta dietro, con gli agenti in borghese, per 12-14 persone che erano completamente fuori controllo, completamente. Di notte arrivavano auto, non sapeva cosa fossero, abbiamo dovuto far mettere dal tavolo di coordinamento della prefettura la polizia che intercettasse le auto per capire chi ci andava, venivano dal Trevigiano, non sapeva cosa facessero. Un casino incredibile. Oggi abbiamo più di 10 volte il numero di queste persone nella città di Belluno, siamo passati da un numero che non ricordo qual era, a zero reati, sto parlando di persone oggi ospiti, zero reati, ha problemi assolutamente nell'ambito della normalità, nel senso sicuramente qualche volta abbiamo dei problemi, sicuramente c'è qualcuno qualche volta che si lamenta per qualche cosa che non ha funzionato, eccetera, ma sono cose assolutamente tranquille, e questo semplicemente non perché siamo più bravi degli altri, non è questo, perché si è adottato una modalità completamente diversa, che è l'accoglienza con un modello diffuso, che vuol dire semplicemente diffuso vuol dire spacchettare le persone, ma guardate, spacchettare le persone, adesso lo dico, spacchettare le persone vuol dire semplicemente integrare le persone, perché quando, se io mi trasferisco nel suo condominio, mi integro per forza, magari non andremo d'accordo, però là ci troviamo. Viceversa, se tu accatasti tutte le persone in un posto solo, dove non hanno contatti con l'esterno, non c'è nessun tipo di controllo, nessun tipo di guida, eccetera, è evidente che la situazione va fuori controllo. Noi abbiamo preteso dalla prefettura, che è stata, abbiamo avuto la fortuna di avere una prefettura non recettiva di più rispetto alle richieste del territorio e anche dei know-how sul territorio interessanti, c'era prima la cooperativa Le Valli, scusate, Cadore, che assolutamente ha una storia importante. Allora abbiamo chiesto, preteso che le persone fossero messe in normali appartamenti che ospitano un numero di persone normale, cioè ci andiamo con la ULS prima a vedere quante persone possono stare qui come qualunque altro cittadino, pretendiamo che ci sia una cooperativa dietro che si occupa del loro progetto, e poi abbiamo cercato di lavorare su un elemento fondamentale secondo me nell'ambito dell'integrazione, che è il banalissimo elemento della conoscenza reciproca. Cioè, non esiste integrazione se non sappiamo con chi stiamo parlando o chi stiamo guardando,
certo.
Questo è un punto essenziale. Abbiamo chiesto e subito trovato e ottenuto la disponibilità di alcuni migranti di andare volontariamente, nel senso che quando erano alla scuola a chiedercelo, andare a intervenire in assemblee studentesche dove spiegavano la loro storia, per cui gli studenti facevano domande, capivano mille volte più efficace delle stronzate che si trovano su Facebook ogni tanto, perché fai la domanda e ti togli il pensiero, la elucubrazione, il retropensiero, e lo chiedi direttamente alla persona che sta là davanti. E quindi questo, abbiamo fatto una marea di assemblee sul territorio andando a spiegare ai cittadini che arrivavano, lo dicevo prima, arrivavano con i forconi alcune volte pronti a massacrarci, poi quando gli spieghi le cose la gente alla fine dice vabbè, insomma, pensavo fosse una cosa chissà quanto più grave, pericolosa, e molti di questi tra l'altro poi dopo ci hanno dato pure una mano, insomma hanno cercato di rendersi utili. Contestualmente abbiamo anche detto alle persone che vengono, pretendiamo venga fatto un corso di italiano, perché se non c'è comunicazione diventa molto difficile. Pretendiamo anche che vengano date alcune informazioni essenziali sulla cultura italiana, non per imporla, ma per dirti stai attento, guarda, in Italia funziona così, siamo abituati in questo modo, questo non è vietato, però non sta molto bene, quest'altra cosa invece sulla condizione certo. della donna, per esempio, state attenti, da noi l'assessore è donna ed è un assessore, quindi ti tocca, mentre prima per esempio non era possibile farlo con le persone che c'erano una volta, perché per esempio lì non c'era stato nessun tipo di lavoro prima dal punto di vista conoscenza personale. Allora, questo io credo che sia, questo è il modello diffuso, e io vi invito veramente a dare un'occhiata, a fare un paragone fra quello che accade in provincia di Belluno e quello che accade in altre province del Veneto, basta andare in giù di 50 km, in province civilissime dove ci sono città amministrate benissimo da gente veramente in gamba, eccetera, dove però hanno purtroppo avuto spesso, non tanto per causa dei comuni quanto a causa delle prefetture, che gli hanno imposto la soluzione semplice: ho una caserma libera, la caserma Piave, spostatevi perché abbiamo bisogno di cacciarci dentro 500 persone tutte insieme. In tempo 15 giorni hai perso il controllo della situazione, perché questo è quello che avviene sostanzialmente. Allora, dire che il modello diffuso non funziona è un'idiozia. Abbiamo invece la sfortuna, diciamo come stanno le cose, abbiamo avuto la sfortuna che poche amministrazioni in Italia, e soprattutto poche prefetture in Italia, hanno avuto l'intuizione di fare un lavoro estremamente più faticoso, molto più impegnativo, molto dispendioso sul piano personale, però che porta dei risultati eccellenti.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Gli appartamenti sono messi a disposizione dall'amministrazione comunale?
No, gli appartamenti sono, noi abbiamo voluto, pagano. No, abbiamo voluto che fossero appartamenti di cittadini bellunesi che li mettono in affitto, anche perché ritenevamo fosse importante che anche questo falso mito dei 35, danno 35 euro ai migranti, questa follia stratosferica che viene raccontata, l'Unione Europea mette a disposizione dei soldi, cioè fino a 35 euro al giorno, per il progetto di gestione, mica li piglia il migrante. Allora, chi introita questi soldi sono coloro che gestiscono, per fare cosa? Per esempio per pagare l'affitto di un appartamento, e quindi il cittadino bellunese che ha messo in affitto un appartamento prende i suoi 300 euro al mese o 500 euro al mese, perché ha affittato un appartamento, lo poteva affittare a Massaro, poteva affittarlo a una cooperativa appunto che gestisce.
Quindi li prende attraverso la cooperativa?
Cioè, attraverso la cooperativa. La cooperativa ovviamente assume a sua volta, con questi 35 euro, personale che si occupa della gestione del progetto d'accoglienza. A Belluno ci sono varie storie, ci sono una decina di disoccupati che sono stati riassorbiti praticamente all'interno delle cooperative per lavorare in questo settore. La spesa, dove si fa la spesa? Nel negozio sotto casa, nel supermercato sotto casa, cioè alla fine c'è un giro anche economico. È giusto, è sbagliato, è indifferente, insomma i soldi ci sono e vengono spesi.
Ma questi sono richiedenti asilo ancora?
Questi sono richiedenti asilo, quindi, qui stiamo parlando di richiedenti asilo.
E tu li autorizzi a fare i lavori?
Sì, certo, questi lo fanno ancora da quando siamo arrivati, dal 2012, fanno questi lavori di volontariato.
Pubblica utilità.
14. E fanno questi lavori di volontariato. Oggi abbiamo fatto, per esempio, in Sala Bianchi, oggi pomeriggio c'era la consegna degli attestati. Abbiamo organizzato recentemente un corso sull'utilizzo di alcune strumentazioni, dei cespugliatori, cose di questo genere, che è un'attestazione professionale, nel senso che proprio c'è stato un corso sull'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, quindi una cosa che ti può anche servire poi dopo, se un domani ti dovessi chiedere dovessi cercare lavoro, ma questo serve a che cosa? Serve anche a mettere nella condizione la singola persona di poter fare, come stanno facendo, del volontariato a favore del Comune di Belluno. Qui noi abbiamo un centinaio di persone, sono 75 mi sembra quelli che fanno volontariato, una sessantina quelli che hanno preso l'attestato, e oggi per esempio stanno lavorando, sfalciando in vari parchi pubblici l'erba, hanno ridipinto le ringhiere di metallo, le ringhiere di Belluno che non venivano ridipinte da 20 anni e il Comune non avrebbe ridipinte per altri 10 purtroppo per motivi di priorità, diciamo, nell'utilizzo delle risorse. E questo, voglio dire, ha consentito da un lato a tenere impegnate delle persone che ci dicono chiaramente non sappiamo cosa fare la mattina e la sera, ovviamente, e poi vengono criticate dicendo queste ascoltano la musica e vanno in giro, vero? D'altronde se altro non puoi fare. E quindi tenerli impegnati da un lato, dall'altro di questo è un fatto, lo dico perché lo hanno detto loro in una delle riunioni in cui abbiamo parlato con loro in un'assemblea con queste persone richiedenti asilo, in cui abbiamo spiegato, guardate, l'Italia è uno dei paesi sicuramente più avanzati eccetera eccetera, state attenti perché in questo periodo c'è grande crisi, cioè c'è la percezione da parte della gente che non c'è lavoro, ci sono problemi eccetera, voi avete il vitto, alloggio, cosa che non è garantito a tutti. Poi su questo apro una parentesi perché questo è un tema importante, e quando hanno saputo questo hanno detto pensavamo tutti miliardari, no, non è esattamente così. E loro hanno detto, ma possiamo noi per ricambiare questa accoglienza darvi una mano a fare dei lavoretti? Noi abbiamo detto certo che sì, quindi impiegano il tempo, ricambiano, tra virgolette, secondo la loro richiesta, diciamo, questa accoglienza, e in terzo luogo fanno volontariato insieme a associazioni di volontariato bellunesi. Quindi poi chiacchierano tutti molto diffidenti, noi siamo gente di montagna abituate, partiamo sempre diffidenti, poi dopo conosciamo le persone e poi dopo diventano vecchi amici, insomma, no? Per cui vedere gli alpini con i migranti è una cosa veramente particolare, ma simpatica anche. Quindi questo è stato un po', è un aspetto che secondo me ha veramente qualificato, non qualificato, cioè ha reso più fattibile, insomma, questa, diciamo, questa sostenibile, ecco, questa situazione. Dopo due questioni critiche, ma una cosa volevo dire prima. Penso che ci sia una necessità assoluta, e questo scambio di conoscenze reciproche è la dimostrazione sul campo di questo, credo che ci sia una necessità assoluta di profonda conoscenza dei fatti geopolitici, sociopolitici dell'età nostra contemporanea. Cioè è diventata un'emergenza culturale, cioè secondo me nessuno si scandalizza, è diventato più urgente conoscere la storia sociopolitica, geopolitica del mondo degli ultimi 15 anni, degli ultimi 20 anni, che non andare a conoscere che cosa ha fatto l'impero romano. A me mi dispiace perché la nostra storia è importante.
Assolutamente.
Però credetemi che oggi affrontare i temi delle migrazioni, eccetera, e non sapere nulla della questione curda, della questione del Medio Oriente, della crisi del Kashmir e una serie di altre questioni, vuol dire non essere nella possibilità di comprendere determinate dinamiche che certo, molto facilmente ci farebbero approcciare alla questione iniziale, quella etica sul tema delle migrazioni sì, migrazioni no, migrazioni perché. Ecco, questo mi permetto di dirlo, e lo dico da persona che gioco forza nel tempo si è dovuto andare a documentare di più perché a me nessuno me l'ha mai spiegato. E sì, qualcosa, insomma, io la televisione e i giornali ho sempre letti, ma insomma mi appassionavano certi temi, però alcune cose sinceramente proprio non si conoscevano, come non si conoscevano tutte le questioni della guerra, per capirci, nella ex Jugoslavia, che io ho avuto la fortuna e sfortuna di vivere per 5 giorni durante una missione casuale, e che mi ha fatto aprire gli occhi proprio su che cosa voglia dire vedere da qua i filmati e poi andare invece a vedere i filmati da dietro, ecco, da dietro. Un paio di considerazioni invece sui problemi aperti. Non nascondiamoci dicendo che non c'è questo problema. Esiste una questione relativa alla trattazione delle situazioni critiche degli italiani sul tema sociale, le persone disoccupate che sono cadute in disgrazia, che hanno difficoltà, e la questione del trattamento che abbiamo sui richiedenti asilo. C'è un problema, non possiamo fingere che non ci sia, perché gli strumenti che sono dati in mano alle amministrazioni per affrontare queste situazioni, che sono uguali sotto il profilo sociale, sono diversi nelle strumentazioni, e tradizione vuole che situazioni uguali debbano essere trattate in modo uguale e situazioni diverse in modo diverso. Quindi esiste un problema che alimenta in modo drammatico tutto quell'approccio superficiale che poi ci fa dire a loro gli diamo tutto gratis,
l'hotel 4 stelle
e il disoccupato sta dormendo in stazione. Allora, la premessa è che a Belluno, in Italia non so, ma non credo, comunque a Belluno di sicuro non esiste, lo dico per, io lo dico sempre, non esiste una sola persona che dorma per strada o che non abbia mangiato o che non possa mangiare, perché tutte sono gestite in modo puntuale dai servizi sociali. Chi ha situazioni del genere è perché ha scelto questo o si è rifiutato di avere, abbiamo il classico caso è ti do il buono pasto, no mi dispiace mi dai i soldi, no mi dispiace il servizio sociale ti dà il buono pasto, non ti dà i soldi, e allora andate, se ne va. E poi sul giornale disoccupato senza mangiare, è vero, ecco, ci sono queste, quindi questo lo chiarisco. Detto questo però, nonostante effettivamente tutti abbiano in qualche modo un sussidio di carattere sociale di qualche genere, un ausilio, un aiuto di carattere sociale, ci sono effettivamente delle situazioni diverse, questo non possiamo tacerlo. E allora è opportuno invece che ci sia da parte del governo, da parte di anche delle regioni potenzialmente, un approccio che avvicini il più possibile i trattamenti sociali a situazioni che sono diverse nella patogene, nella genesi, ma sono assolutamente uguali sotto il profilo del bisogno sociale. Questa è una questione centrale e la voglio dire perché non dobbiamo poi tacere, indipendentemente da come la pensiamo, non dobbiamo, come diceva prima il nostro ospite, tacere insomma sulle questioni anche spinose a mio modo di vedere. Una seconda questione estremamente rilevante invece che ci troviamo a gestire, dobbiamo dirlo, è la questione di che cosa succede alle persone nel momento in cui hanno ottenuto lo status di rifugiato e quindi hanno un permesso di soggiorno che dal giorno del riconoscimento in avanti per tot tempo ti dà la possibilità di girare per l'Unione Europea esattamente come qualunque altro cittadino europeo per un tempo, il permesso di soggiorno, oppure a chi invece è stato rifiutato lo status di rifugiato e quindi diventi, tra virgolette, clandestino, ok? Cioè diventi una persona che non ha diritto a stare in Italia e quindi te ne devi andare.
E lì?
Questo è il buco principale di tutto il sistema e, guardando prospetticamente, rappresenta oggi la vera emergenza. Noi abbiamo avuto più problemi nel trattare tutta questa situazione qua in termini emergenziali anziché in termini di pianificazione. Cioè questa non è un'emergenza, quello che sta avvenendo è una cosa che ciclicamente avviene e che avverrà per i prossimi 20 anni, probabilmente non ci sarà alcuna differenza. La vera emergenza ce l'avremo fra poco, quando migliaia e migliaia di persone avranno o il foglio che gli dice te ne devi andare all'Italia o un foglio che gli dice puoi tranquillamente restare. Perfetto, cosa facciamo? Oggi noi non abbiamo da nessun livello superiore né istruzioni operative, procedure, non abbiamo risorse dedicate a questo. Cioè chi ha lo status diventa a quel punto una persona che se sta a Belluno va in carico ai servizi sociali del Comune di Belluno. Vi dico con estrema franchezza, i servizi sociali del Comune di Belluno, se cominciano decine di persone a ottenere lo status di rifugiati, quindi passano in carico, l'Europa non paga più perché vanno in carico al Comune, vi dico il Comune non è in grado di assisterli. Cioè non riusciamo ad assistere quelli di cui parlavamo prima, il disoccupato, il cassa integrato e anche loro, o gli uni o gli altri, perché non ce la facciamo. Viceversa, ci dobbiamo porre l'interrogativo di che cosa facciamo se ci troviamo con migliaia di persone che hanno il diniego, quindi non possono stare in Italia, sono clandestini per la legge italiana, e quindi che cosa fare con loro? Perché oggi il passaggio è automatico, vado in commissione, la commissione dice no, non sei un rifugiato politico, quindi diventi clandestino, te ne devi andare, un minuto dopo il clandestino diventa clandestino per davvero, nel senso che al paese d'origine non ci ritornerà, però scomparirà, tra virgolette, dalla ufficialità delle amministrazioni pubbliche, ma in verità di fatto ci sarà sempre. Una persona che è in questa situazione è più facilmente contattabile da malavita, sfugge al controllo sanitario per cui ci possono essere problemi di questo genere, e cioè ci sono delle problematiche assolutamente gravi. E qui guardate, bisogna capire che cosa succederà. L'impressione che ho avuto io dalle ultime, così, e poi chiudo, scusate che mi sono fatto prendere, l'impressione che si respira un po' così all'ANCI, all'Associazione dei Comuni Italiani e altro, è che ci possa essere una, come possiamo dire, assunzione di questa situazione da parte dei livelli superiori, da parte dello Stato, probabilmente più orientata al ti rimpatrio forzosamente, forzatamente, e questo potrebbe
intanto,
essere
una... Se posso interromperti un attimo, non so quanti di voi abbiano letto questa notizia, perché con la storia del, con la storia del, del terremoto ovviamente l'hanno fatta apposta. Oggi che cos'è? Giovedì? No, oggi è venerdì. Ecco, martedì e mercoledì, quindi no, martedì e mercoledì, quindi i due giorni immediatamente dopo il terremoto, da Milano sono partiti i primi due voli di rimpatrio forzato per il Sudan. Quanto spazio si sia dato a questa cosa, e questa è vera deportazione in un certo senso, perché qui stiamo parlando, ripeto, io la penso in modo diverso, perché anche nel momento in cui sei ufficialmente, legalmente definito clandestino, continua ad esserci, io voglio sperare che si continui a riconoscere il fatto che finché non commetti un reato, perché se commetti un reato, per carità, no, comunque hai diritto di respirare l'aria in cui stai.
Certo. Ecco, capisco, questo è la... però ecco la situazione appunto in cui oggi
è difficile, io
oggi
capisco, capisco il vostro problema, però mi se fra cinque anni sei ancora sindaco e ti dicono bene, allora queste 100 persone non devono stare qua, che fai? C'è, la polizia arriva, li porta via e...
non lo so,
questo,
questo è il vero problema. Allora, ci sono gli strumenti, ci sono gli strumenti, almeno per quelli che vengono accolti, ci sono gli strumenti dello strano, poi dopo c'è l'assessore Tomasi, se mai ne può parlare lei, ci sono gli strumenti dei progetti, anche questi finanziati dall'Europa, di carattere sociale, che favoriscono l'integrazione, insomma, che hanno un livello di protezione ulteriore, e questo ci risolverebbe dei problemi. Hanno aperto numerose call adesso perché i comuni partecipino, l'assessore ha fatto un lungo lavoro anche a Roma proprio su questo tema qua, insomma, vediamo. Vedremo adesso se riusciamo ad aderire anche noi, quindi risolvere in parte questo problema, però il problema di prospettiva, insomma, non si può negare, è questo. Così come un altro problema è quello dei minori, è stato citato prima, che è una bomba che a breve esploderà. Dovete sapere che i soldi che trasferisce l'Europa per la gestione dei minori, che sono fino a 45, non 35 euro al giorno, sono, mentre per un adulto 35 sono più che sufficienti, diciamo la verità, sono abbondanti rispetto alle necessità. 45 euro a persona per dei minori sono una cifra risibile, cioè un minore in comunità a un comune costa intorno ai 100-130, siamo arrivati a 190, mi pare, euro al giorno, questo è il costo medio. Quindi se 45 euro non li dà l'Europa, punto interrogativo, faccio, e il resto? Questo è l'altro vero grande tema. A Belluno abbiamo fatto una sperimentazione, la prima in Italia, siamo andati a parlare con la regione, li abbiamo convinti a fare una legge, una delibera di giunta che autorizza sperimentalmente la possibilità, almeno per chi ha 16-17 anni, quindi non i bambini, non essere inseriti nelle comunità, ma essere inseriti in cosiddetti gruppi appartamento, sono quelle modalità sociali con cui stai con altre persone. Ecco, e questo ci ha consentito, ci consentirà adesso di poter inserire numerosi minori in situazioni che riescono a stare all'interno dei 45 euro al giorno. Però il tema minori è uno dei temi più importanti. Basta, chiudo con questo perché ho preso anche troppo spazio. Solo una considerazione che ho trovato fantastico prima nel filmato che è stato proiettato. Si vedeva lo stato delle persone, dei migranti, dei profughi presso il campo, non mi ricordo, forse,
I domeni
forse. Ecco, si vedeva la loro situazione, e sotto c'era ultim'ora Juncker, due punti.
La Turchia.
Esatto, me l'era puntato. La Turchia non è matura per entrare in Unione Europea.
Questa era in aprile.
Sarà matura invece con l'Unione Europea, che ha determinati principi e riconosce determinati diritti alle persone, ma che paga un altro Stato per aggirare quei diritti sulle persone che vogliono venire da loro. Questo credo sia veramente importante sottolinearlo.
Grab all your sons and daughters, we're going down. Walk this town of the deepest end. Are you feeling beat down now, kid? Don't bother. packing lightly and ignore the shrimp eating grins. Then ditch your well-meaning friends, they don't make a bit of difference in the end. Just fake it, don't make it a game, it's just a go swim. Take your money, and so funny, barely play but you're in. Set the stage, now you're all the rage, now you win. You can just ask politely, but we'll pitch you into the wind. And you'll twitch as your fingers bend. Are you feeling beat down now, kid? Grab all your wives and pictures, we're circling. Walk this town up the deepest end. You're feeling beat down now, kid. Just fake it, don't make it a game. It's just a go swim. Take your money, it's so funny. Barely play, but you're in. Set the stage, now you're all the rage, now you written. I hit back but lack commitment. I screw that, it's time to quit, but I'm lying. Odds stacked, I'm sitting back and I just crack, I'm bitten bad and I go slack, I'm getting flack, but I'm trying. You lead them like lambs to slaughter, then you bleed them dry and pretend till it's time to skip town again. I'm just looking down the barrel of another dead end. All the boys like your angle and you're careful not to offend. I pay to play and I play to win. It doesn't matter though, cause I don't seem to have the right friends. Just fake it, don't make it a game, it's just a go swim. Your money, it's so funny, barely play, but you're in. Set the stage, now you're all the rage, now you win.
A Radio Cooperativa la band americana The Bird of Youth, musica registrata live anche in questo caso negli studi dell'emittente FM WFMU che si trova nel New Jersey e che è collegata al sito freemusicarchive.org, un grande database di musica rilasciata con licenze libere di tipo Creative Commons, musica indicizzata per genere, trovate veramente molto materiale e vale la pena di visitare il freemusicarchive.org, licenze libere Creative Commons che utilizziamo anche per rilasciare la versione digitale di Voci dalle Dolomiti che trovate nel sito di Radio Cooperativa e anche a bellunopop.it. Vi ricordo che se volete contattare questa rubrica che viene in onda il martedì alle 17.30 in FM è disponibile l'indirizzo email radio@bellunopop.it. Trovate anche la pagina Facebook di Voci dalle Dolomiti e poi potete contattare anche telefonicamente al numero 0437 1835 735. E questa ultima trasmissione di agosto di Voci dalle Dolomiti, dedicata interamente al tema dei profughi e dell'accoglienza, va verso la conclusione proponendovi l'intervento, o meglio una parte dell'intervento, dell'assessore ai servizi sociali del Comune di Belluno, Valentina Tomasi, l'altra sera all'incontro che si è tenuto alla Cassa dei Beni Comuni a Belluno, una serata molto partecipata dal pubblico, anche un pubblico molto attivo poi con le domande e l'interazione con i relatori, c'era Pio D'Emilia di Sky TG24, il sindaco di Belluno Jacopo Massà. Pesaro. Ascoltiamo dunque Valentina Tomasi, l'assessore, che fa il punto, il quadro della situazione dell'accoglienza in comune di Belluno, un comune che si sta dando da fare in modo costruttivo, come sentiremo poco prima dell'intervento dell'assessore, ancora dalla voce del sindaco Jacopo Massaro, che poi passerà la parola appunto a Valentina Tomasi.
Stars, we already are, you and me, psychically in tune to the stars.
Io lascio rispondere all'assessore Tomasi. Una cosa volevo dire sull'introduzione del fatto che è importante, che io l'ho detto prima ma forse è stato poco chiaro, non è che tutto funziona alla perfezione e che non abbiamo problemi, ne abbiamo alcuni, ci mancherebbe. Io facevo un discorso ovviamente più generale, se vogliamo anche più di raffronto rispetto a quello che c'era prima, che c'è adesso, quello che c'è altrove, che c'è qua. Ecco, detto questo però c'è un aspetto importante. Siamo riusciti ad affermare, poi dopo lascio parlare dei cambiamenti d'assessore, ma questo cambiamento lo volevo sottolineare. A Belluno e in qualche altra città in Italia, appunto, abbiamo imposto di fatto alle prefetture di ottenere determinate cose rispetto a come doveva essere gestita la situazione. E questo ha generato il famoso modello diffuso che poi oggi Zaia contesta, ma che in verità contesta perché è l'unico che funziona, in verità, per essere molto chiari. Allora, fatta questa puntualizzazione, ci sono stati svariati problemi. Ma c'è da dire che siamo riusciti ad ottenere il riconoscimento del ruolo del comune nell'andare a controllare, a verificare e a pretendere determinate cose, perché il sistema non lo prevede. Prevede che la prefettura che fa quello che gli pare su qualunque comune senza neanche sentire il comune. Quindi noi siamo andati a cercarci le rogne perché pretendevamo sul nostro territorio determinate cose. Abbiamo avuto la fortuna di avere una prefettura assolutamente positiva e recettiva rispetto a queste questioni, e siamo riusciti a portare questo tema all'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che lo ha proposto al Ministero, e il Ministero lo ha accettato, perché fra le nuove regole una delle rivoluzioni è che il Comune diventa di fatto il perno attorno a cui ruota la questione a livello locale. Il Comune sa che problemi ha il territorio, il Ministero un pochino meno, con tutto rispetto per il Ministero, però è evidente che i problemi reali di tutti i giorni li conosciamo forse meglio noi in Comune che non a Roma al Ministero, insomma, no? E quindi questo è un aspetto che tengo a precisare molto importante. Poi ci sono altre questioni che invece non siamo riusciti a portare a casa, ma queste magari le tralasciamo, se no ampliamo troppo il... Questo è l'aspetto. Poi...
Se parlo senza microfono? Sì, si sente lo stesso?
No,
microfono. Vabbè, allora, cosa cambia? Intanto una premessa, cambia tutto troppo lentamente. Questo è quello che percepiamo noi, nel senso che sono già passati 26-27 mesi e purtroppo i passi avanti sono troppo pochi rispetto all'immenso lavoro che c'è dietro. Lo SPRAR è un sistema importante ed è l'unico futuro allo stato attuale per l'accoglienza, però attualmente lo SPRAR è molto complicato, sono pochi i comuni che sono riusciti a partecipare al bando, perché fino a gennaio, che era l'ultimo bando, febbraio, è una gara europea, il che vuol dire che c'è una progettazione dietro e gli uffici comunali, il personale scarseggia e tra l'altro non c'è personale preparato a questo tipo di progetti, che sono progetti interculturali che chiedono proprio una formazione che a noi non c'è. Quindi c'è un grosso lavoro dietro e questo non è un problema piccolo. Poi c'è un lavoro di rendicontazione enorme, cioè bisogna gestire tutto quanto il denaro, bisogna lavorare con il soggetto attuatore, cioè in sintesi, scusate perché poi entro in tecnicismi, è un rapporto a tre, c'è il comune, il servizio centrale, lo SPRAR, il ministero, e dopo c'è il soggetto attuatore, che è una cooperativa, immaginiamo, oppure una onlus, il soggetto che poi gestisce effettivamente lo SPRAR. Non è facilissimo, quel bando purtroppo non ha sortito l'effetto desiderato, pochi comuni sono riusciti a partecipare. Abbiamo proprio chiesto come comuni da tutta Italia una semplificazione e la possibilità quindi di consentirci di partecipare, perché per noi è il futuro. Cos'è lo SPRAR? Un sistema di protezione per rifugiati e per richiedenti asilo che quindi li accoglie, è un'accoglienza fatta un po' meglio, che prevede anche inserimenti lavorativi, che prevede quindi un vero processo di integrazione, quindi un'accoglienza che non è solo accoglienza, ma è anche integrazione, cioè è funzionale a lasciare qualcosa a queste persone una volta finito il progetto, qualcosa che possa consentire a queste persone di muoversi autonomamente, liberamente, fare ciò che più gli aggrada. Parteciperemo? Sì. Vinceremo? Boh, perché è un bando comunque, quindi ci sono delle novità. Le novità le abbiamo chieste a gran voce, le abbiamo ottenute, è stato semplificato tutto il procedimento dello SPRAR. Vabbè, per i comuni che già sono all'interno è più facile, perché è un sistema di accreditamento di mese in mese, insomma è molto più semplice. Per i comuni che non sono ancora entrati c'è un bando più semplice, grazie al cielo, quindi speriamo che questa volta vada bene, con dei criteri per individuare il soggetto attuatore un po' più facili da trovare, perché noi a gennaio purtroppo nessun soggetto attuatore aveva quei criteri, non ha partecipato nessuno e senza soggetto attuatore non fai lo SPRAR. Quindi oggi speriamo che i criteri siano più semplici. Poi dico io perché hanno... Io so perché sono così stringenti i criteri, perché purtroppo c'è chi ci ha mangiato sopra e ci ha mangiato tanto, e allora ogni volta devi trovare sempre la strada giusta. Ora, li hanno semplificati? Sì, andremo avanti come Belluno, ma non solo, nel senso che all'interno del tavolo di coordinamento provinciale, noi abbiamo un tavolo di coordinamento che funziona molto bene con gli altri comuni e con la prefettura, oltre che con tutti gli altri soggetti, e probabilmente parteciperemo come associazioni di comuni, in modo che, siccome, vabbè, Belluno è capoluogo, non è un capoluogo molto grande, però ci sono molti comuni che sono interessati dall'accoglienza oggi e che non hanno le forze per partecipare a un progetto del genere, perché hanno 15 dipendenti comunali, cioè la verità è questa. Quindi parteciperemo in associazione, i comuni che vorranno farlo, e cercheremo, quindi speriamo, di poter aprire un progetto SPRAR. Cosa fa lo SPRAR? Noi abbiamo proposto al governo di darci delle misure incentivanti, perché per un comune, poi lo dico proprio molto sinceramente, siccome l'adesione allo SPRAR è volontaria, è difficile politicamente da spiegare e da difendere. Noi lo facciamo e io ho la fortuna, ecco, di essere in un territorio che ce lo consente, ma non dappertutto è così. Nel Padovano, dove ahimè la posizione politica adesso è radicalmente opposta, un piccolo comune di 3.000 abitanti non può permetterselo, ecco. Quindi faremo... Dunque, io ho paura di perdermi in un sacco di dettagli, però ecco, politicamente non è gestibile, perché a me il cittadino, io ho i servizi sociali, quindi a me il cittadino medio mi viene a dire: ma com'è che voi i profughi li mettete in albergo e a me non mi date una casa, e io devo aspettare ottobre per fare domanda per avere l'alloggio popolare, e io non ho un lavoro, e loro stanno tutto il giorno lì a girare, gli fate pure fare i corsi di formazione, a me insegnatemi l'inglese, mi dicono, no, che vado da un'altra parte. Non è una risposta semplice da dare, perché è vero che è un problema oggettivo, come diceva prima il sindaco. E tra l'altro, quando questi richiedenti asilo diventano titolari di protezione, sono in coda fuori dal mio ufficio, ecco, con quelli di prima, a chiedermi: ma com'è che stavo meglio prima, che non avevo la protezione, e adesso che ce l'ho e sto da solo in mezzo a una strada e nessuno mi aiuta? E anche questa è una domanda che siamo noi, no, che dobbiamo rispondere. Perciò ci hanno dato degli incentivi a livello centrale. I comuni che aderiranno allo SPRAR saranno comuni che potranno gestire in maniera diretta l'accoglienza, quindi che non avranno più l'accoglienza prefettizia. Il che vuol dire che da noi va bene perché con la prefettura nostra si lavora bene, ma in altri territori no, perché la prefettura manco parla con i comuni, non gli dice neanche quanti richiedenti asilo ha sul territorio, né tantomeno dove li mette, e non gli comunica neanche quanti minori hanno, e i minori, per la legge italiana, sono responsabilità dei comuni, mica delle prefetture. Poi, non tutti sono d'accordo, però la legge questo dice. Viene disciplinata a livello regionale in maniera diversa, altro problema. Però voglio dire, almeno con lo SPRAR è il comune che entra nel merito, e soprattutto viene richiesto al soggetto gestore, che spero essere gli stessi che gestiscono oggi, perché è una possibilità anche di crescita professionale, a mio avviso, bisogna rendicontare ogni centesimo. Il che vuol dire che la popolazione può sapere ogni centesimo come viene speso per queste persone, cosa che oggi non accade. perché la verità è questa, ti può andare bene o no, però oggi le cose stanno così. Noi siamo fortunati come territorio, quando dico noi parlo della provincia, perché a parte alcuni casi difficili, sui quali però siamo riusciti a intervenire grazie al fatto che la prefettura ce l'ha concesso, e ce l'ha concesso anche consentendoci di entrare nel merito dei bandi. Oggi la prefettura fa i bandi per individuare i soggetti che gestiscono l'accoglienza. Sui criteri, diciamo così, che danno maggiori punteggi, ci esprimiamo noi comuni. E anche questo è un risultato enorme che abbiamo noi e l'ANCI Liguria e poche altre situazioni della Toscana, ma veramente pochi casi. Quindi cambierà, spero, così. Io credo che lo SPRAR sia anche il futuro per tutti coloro che resteranno qui, perché non può che essere così. Provo a rispondere a quello che è la domanda che io faccio tutti i giorni da 20 e passa mesi a livello del governo centrale, è che cosa facciamo con tutte quelle persone che poi non sono titolari di niente e che io non posso aiutare perché se gli do un buon pasto è danno erariale? Ecco, perché questo è il problema. Io non ho strumenti e gli strumenti che ho per aiutare le persone in difficoltà non li posso usare, se no rispondo io personalmente. E, cioè, sì, non si ottiene nessun risultato, non è intervenendo così. Sappiamo che ci saranno soggetti sul territorio che faranno qualcosa per loro, ma non lo posso dire. Non lo posso gestire, non me ne posso veramente occupare, quindi noi abbiamo bisogno di una risposta su questo, di una risposta immediata, e siamo disponibili a lavorare a livello nazionale. Io la soluzione non ce l'ho, ma perché non ce l'ho neanche per le persone che dormono in macchina perché hanno gli alimenti troppo alti da pagare ai figli quella volta che hanno divorziato, poretti loro, no? Voglio dire, non ho risposta, però ci proviamo, partiamo dallo SPRAR, vediamo come va.
Allora io faccio un discorso di semplice cittadina, cioè che non faccio parte dell'amministrazione, eccetera. Allora, ho capito che comunque questa accoglienza è gestita dalle cooperative, piena di sanità. Il privato, volentieri. Che magari avrebbe piacere di essere coinvolto nell'aiuto a queste persone, no? Soprattutto, parlo a livello personale, soprattutto ai bambini, no? Però ti senti impotente, non sai dove rivolgerti, non sai se è possibile, forse è impossibile. Però voglio dire, un coinvolgimento appunto del cittadino comune non potrebbe aiutare, dare una mano a certe situazioni.
Si è organizzato, mi
permetto. No, d'accordo, è chiaro.
Sì, sono tanti i cittadini che si sono. Sì, sono tanti. Tutte le assemblee di cui parlava prima il sindaco poi hanno sortito molto spesso interventi analoghi a questo e siamo contenti. A tutti quanti abbiamo detto però, molti per esempio dicevano ma io li posso ospitare a casa. Ecco, no. A meno che non si tratti di minori per cui è previsto l'affido, però bisogna fare il percorso che ti consente poi di essere una famiglia affidataria, e questo è un altro problema, non entro nel merito, però anche lì bisognerebbe cambiare. Il minore sì, il minore sì, il minore non accompagnato è uguale, straniero, italiano.
No, non ho capito
che vedete. Il minore può essere affidato a una famiglia, sì. Ma la famiglia deve essere una famiglia che ha fatto affidataria. Un percorso per essere affidataria, quindi cioè un anno sì. E passa di corsi.
Il problema, ma qui apriamo un altro problema italiano.
Un tema gigantesco.
Sì.
Cioè, se tu vedi un minore immigrante te lo porti a casa, non puoi fare.
No,
però neanche tramite comune.
Allora, come noi preferiamo che tutto venga gestito attraverso il canale ufficiale, cioè le cooperative, che sono i soggetti che oggi qui sono gestori dell'accoglienza su incarico della prefettura. Tutti quanti questi cittadini volontari e volenterosi noi li abbiamo indirizzati alle cooperative. E danno una mano in questo modo, perché è meglio, nel senso che solo un sistema organizzato poi raggiunge il risultato. Allora c'è chi dà una mano insegnando l'italiano, c'è chi dà una mano accompagnando i ragazzi in giro, c'è chi dà una mano portando i bambini a scuola. Noi abbiamo minori accompagnati, anche i bambini più piccoli che abbiamo sul territorio nostro sono con la mamma, con il tutore, insomma, con colei che si dichiara mamma e gli crediamo tutti anche se c'ha 4 anni più del figlio maggiore, ma non importa. Mentre invece gli altri minori hanno tutti 16-17 anni, quindi diciamo così che hanno necessità diverse, ecco, per cui serve per loro un percorso diverso. Solo tramite cooperative, sì, noi questo
oppure
consigliamo.
Il discorso della
sì. Sarebbe utile comunque, vista la lentezza con cui accadono le cose, cominciare oggi, comunque tra un anno ce ne saranno ancora, ecco, per me.
There is a house in New Orleans. They call the Rising Sun. It's been the room of many a poor girl. God, I know I'm wrong.
Kathy Martin con la sua versione della celebre canzone tradizionale americana The House of the Rising Sun, portata a successo nella versione di Eric Burdon e degli Animals negli anni 60, come molti di voi ricorderanno. Ed è la canzone che chiude Voci dalle Dolomiti questa settimana, dedicata all'incontro svoltosi venerdì scorso alla Casa dei Beni Comuni sul tema dei profughi e dell'accoglienza. Da ultima abbiamo sentito l'assessore Valentina Tomasi che ci ha spiegato la situazione nel comune di Belluno. Per quanto mi riguarda, vi ringrazio ringrazio dell'ascolto. Da parte mia, Zenone Sovilla, l'appuntamento, se lo vorrete, a martedì prossimo, e buona serata con Radio Cooperativa. Vi lascio con Kelly Macy, che, così come la canzone appena ascoltata di House of the Rising Sun, è tratta dal Free Music Archive, musica libera, licenze Creative Commons, in questo caso la sigla di Voci dalle Dolomiti è In Tune, Kelly Macy.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars, you don't have to look so far.
Voci dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically, in tune to thee.
Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
It are all so many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise when you go counter and I clockwise. Through the world, painting all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard beyond an interdimensional ride. For your stars, you don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically, in tune to the stars. We already are, you and me, psychically, in tune to the stars.
You might as well get used to this. Death do us part, here healthy or sick, I got eternity to wait. And I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi in a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically, in tune to the stars. We already are, you and me, psychically, in tune to the stars. Psychically, in tune to the stars. We already are, you and me, psychically, in tune to the stars.